E allora, le 12:47, dunque andiamo a cominciare questo ultimo spazio redazionale del sabato mattina, come detto in compagnia di Raymond McCartney e Silvia Calamati, che poi saranno con noi in un'iniziativa pubblica questo pomeriggio qui a San Lorenzo. Andiamo a cominciare con Silvia. Oggi appunto andiamo a ricordare il 32esimo anniversario della morte di Bobby, ma andiamo anche a presentare, diciamo, l'abbiamo già fatto in forma sintetica, il tuo libro qualche tempo fa, lo rifacciamo adesso, La tua ultima fatica, che si intitola Qui Belfast, e che è una sorta di antologia di tutta una serie di articoli e cose che hai scritto nel corso ormai degli ultimi 30 anni, fra una cosa e l'altra, sulla storia dell'Irlanda. Insomma, può essere un buon viatico per approcciarsi alla storia dell'isola, no?
Sì, certo, l'hai detto, la mia ultima fatica, perché effettivamente è stata, questo libro è stato una gran fatica, perché quando Cristiana, circa un anno fa, Cristiano Armati, l'editore di Resta Press, mi ha contattata, ha detto proviamo appunto a facciamo un aggiornamento qui a Belfast. Gli ho detto subito sì. Il libro, che era stato pubblicato all'edizione associata, arrivava al 2004, e io ho detto vabbè, insomma, ci sono 8 anni da raccontare, facciamo presto. E non avevo tenuto ben conto del fatto che in Irlanda del Nord dal 2004 al 2012 è successo di tutto, tutto il contrario di tutto, per cui è stato veramente un lavoro molto difficile aggiornare un libro che adesso si chiama Qui Belfast, storia contemporanea della guerra in Irlanda del Nord, ed è sul mercato con 30 anni di storia di questa piccola parte d'Europa. Perché mettere sul mercato un libro come questo adesso? Perché? Per due motivi. Uno, perché dalla firma dell'accordo di pace del Venerdì Santo del 98 l'opinione pubblica internazionale pensa che in Irlanda del Nord ci sia la pace e pensa che le cose si siano risolte. Noi siamo bombardati quotidianamente da immagini, notizie che provengono da tutto il mondo, di guerre, di situazioni di conflitto, per cui i media internazionali sono attirati e si concentrano su altre cose, e mancava uno strumento che permettesse di capire che cosa effettivamente nella quotidianità sta accadendo in Irlanda a ormai 15 anni dalla firma dell'accordo di pace. C'è la pace, non c'è la pace, chi sono i protagonisti in questi momenti, come vive la gente, che cosa sta succedendo. Perché molte cose sono cambiate dalla firma dell'accordo di pace, poi magari vedremo cosa. Il secondo motivo, però, quello che a me sta più a cuore, l'ho detto anche diverse volte, è la guerra non è finita in Irlanda del Nord. Sicuramente la guerra dell'informazione sta continuando, e il governo britannico continua a perpetrare questa guerra, e perciò era necessario dare ai lettori italiani uno strumento per salvare la memoria storica di quello che sta succedendo, perché è una cosa veramente incredibile per me, insomma, e per chi, insomma, segue da vicino la questione dell'Irlanda del Nord. In questi ultimi anni si sta assistendo veramente a un processo di accelerazione velocissimo per quanto riguarda il dimenticare quello che è stato. Ormai, purtroppo, come posso constatare tutte le volte, soprattutto d'estate in cui vado a Belfast, Belfast sta diventando la città del Titanic, sta diventando la città degli MTV Awards. L'anno prossimo il Giro d'Italia partirà da Belfast. Sì, 2 giorni a Belfast, poi il giorno dopo nella Repubblica d'Irlanda, per cui Belfast ormai è oggetto di questo, è diventato una città qualunque, una città europea, in cui una città che vuole stare al passo ovviamente delle altre capitali europee, per cui tutto quello che può succedere dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista turistico, perché non deve avere come oggetto la città di Belfast. Il problema è che però tutte le centinaia, le migliaia di persone che arrivano a Belfast adesso e che vanno a vedere questo monumento alla fine una tragedia annunciata che è costato 1500 vite, da cui una trentina, tra cui una trentina italiane.
Questo stiamo parlando del Titanic.
Sì, del Titanic, sta a qualche chilometro da una delle zone d'Europa dove si è combattuta una guerra violentissima con 3700 morti. Allora, il libro è appunto un debito lavoro di recupero della memoria storica e di salvataggio della memoria storica, anche perché ci sono tantissimi scheletri negli armadi. Il governo britannico, l'abbiamo visto tantissime volte, ha dei conti da saldare dal punto di vista delle collusioni, dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani, dal punto di vista della repressione e dell'oppressione che ha esercitato sulla popolazione, e non vuole saldare questi conti. Allora, probabilmente questi conti non verranno saldati, però noi non possiamo dimenticare, noi dobbiamo continuamente presentarli questi conti, e il libro va in questa direzione.
Senti, è una questione solo di memoria o anche di attualità? Nel senso, per i quindicenni come me di qualche anno fa, Belfast era soprattutto una delle tante città del mondo dei muri.
Certo.
Questi muri ci sono ancora? Esiste ancora una netta separazione fra le comunità? Esistono tutti quei motivi di confronto che hanno portato alla guerra fino a relativamente poco tempo fa? Oppure, diciamo, questa ritinteggiatura della città a livello alto poi è riuscita a ottenere qualcosa anche per quanto riguarda i quartieri, quelli dove di solito i turisti non vanno?
Ma allora, questo è un libro che arriva fino al novembre del 2012, per cui novembre 2012 è stato ucciso dai gruppi paramilitari dissidente un agente di custodia che sta andando a lavoro nel carcere di Maghaberry, e inizia con una morte, la morte di Sean Dons, agosto 1984, e termina al termine di una manifestazione pacifica, e termina con la morte di questo agente di custodia. Per cui è un libro recentissimo, è di memoria, conservazione della memoria del passato, però anche conservazione del presente. L'altra cosa che c'è da dire è che non, come dicevo prima, non c'è pace, c'è ancora conflitto, c'è ancora violenza, c'è una dissidenza. Il libro dà delle coordinate per capire chi sono questi dissidenti, come si vive tutti i giorni, e ho detto come sono cambiate le cose, il processo che hanno fatto persone che dalla lotta armata al carcere poi hanno deciso di iniziare un cammino democratico e politico attraverso il Parlamento di Belfast. A livello dei muri, il discorso dei muri è alcuni muri si stanno abbattendo, altri no, perché appunto la pace non è ancora stata raggiunta, per cui tramite il libro chi legge il libro riuscirà a capire i motivi per cui alcuni muri sono ancora su.
Senti, ragionando in positivo, invece, in questo lasso di tempo, 29 anni, in cui tu hai ambientato la tua opera, che cos'è cambiato in meglio? Insomma, pochi giorni fa praticamente è morta l'epoca premier britannico Margaret Thatcher. Forse può essere anche l'occasione per cercare di sintetizzare un po' i cambiamenti in positivo che ci sono stati comunque in
Irlanda. Il cambiamento
in
c'è stato indubbiamente, è un cambiamento complesso, e non è un cambiamento, come dicevo prima, che ha portato a una pace permanente. Ovviamente l'Irlanda del Nord, che ho conosciuto io, che era l'Irlanda di Raymond, e anche prima la sua, ovviamente, perché la mia parte dei primi anni 80 era l'Irlanda che è descritta nella copertina del libro. C'è un soldato con un bambino, e la foto che ho scattato è stata scattata 20 minuti prima l'uccisione di Sean Downs, questo ragazzo 22 anni, al termine di una dimostrazione pacifica a cui partecipavo anch'io a causa di un proiettile di plastica, e era una realtà di oppressione, di repressione, che insomma ha segnato la mia vita e che mi ha portato a essere qua oltre 30 anni dopo. E soldati per le strade, posti di blocco, cioè una situazione di guerra. La guerra adesso non c'è più, i soldati sono stati ritirati, i muri sono stati, come dicevi tu, abbelliti. E ci sono però le telecamere a circuito chiuso, il controllo della popolazione c'è ancora, e la legge d'emergenza è ancora in vigore. La legge d'emergenza è quella che dà a soldati di polizia poteri eccezionali di controllo della popolazione, le strutture che venivano usate dai servizi segreti e venivano usate nella lotta al terrorismo ai tempi appunto prima dell'accordo di pace sono ancora utilizzate per altri fini ovviamente adesso, perché poi dopo l'11 settembre c'è stato Al-Qaeda, e per cui non si tratta di una società pacificata, ecco. Ovviamente non ci sono più le barricate, non ci sono più non c'è più quella, diciamo, quell'aspetto urbano che ha reso Belfast e Derry conosciuto in tutto il mondo ai tempi del conflitto aperto.
Esplicito. Senti Silvia, l'ultima cosa è che volevo domandarti, poi passiamo a Raymond brevemente, però insomma il tema sappiamo che ti appassiona, c'hai scritto anche dei libri specifici sopra il ruolo delle donne nella militanza repubblicana nord irlandese, come viene tratteggiato nel tuo libro, anche in considerazione del fatto che da latitudini come la nostra, quando si pensa all'Irlanda, sia nord sia Repubblica d'Irlanda, si pensa al cattolicesimo e quindi a tutta una visione che insomma a volte è un po' cade nel luogo comune, ecco, mettiamola così.
Ma ovviamente quando si parla di guerra, come in tutte le guerre, il contributo è sia da parte degli uomini che delle donne. Tra l'altro qui Raymond è con la moglie, e anche la moglie è stata una donna che ha dato il suo contributo. Ha passato 3 anni nel carcere di Armagh. Il carcere di Armagh era una prigione vittoriana in cui le condizioni di detenzione erano terribili, sono terribili per gli uomini, immaginiamo per le donne. E lei e le altre detenute del carcere di Armagh hanno giocato un ruolo importantissimo di sostegno durante le lotte carcerarie e anche al tempo degli scioperi della fame. 3 donne di questo carcere alla fine del 1980 hanno fatto loro stesso uno sciopero della fame. Comunque, a parte queste che sono per me una sorta di veramente di eroine, perché sono persone che hanno fatto delle cose straordinarie, sono delle donne assolutamente comuni, e però sono parte della storia irlandese. Raymond sicuramente ha fatto la sua parte, però per me è una donna che fa una certa scelta anche all'interno di una cultura come quella irlandese, è veramente una donna forte. Dietro a queste donne ci sono migliaia di altre donne che nel loro quotidiano, come madri, come sorelle, come compagne, hanno tenuto in piedi la lotta, cioè hanno dato agli uomini la forza, il coraggio, la determinazione, il sostegno per portare avanti la guerra, per portare avanti la lotta, insomma.
Benissimo, ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi passiamo a parlare con Raymond.
That's your turn now.
And mortar bombs, I thought I knew the score. But now we have a weapon we never used before. The Brits are looking worried, and they're going to worry more. Chucky Arla, sing up the rah. Up the rah, sing up the rah. Sam Massai petrol bombs and throwing bricks and stones. There's 100 more lads like me, I never was alone. But soon I learned that bricks and stones won't drive the Brits away. It wasn't very long before I joined the IRA. Jockey Arla, say no. Some missiles in the sky. Mm-hmm.
interment in the year of 71. The Brits thought we were beaten and we were on the run. And that early August morning they kicked in our back door, for every man they took away surely missed 20 more. Jockey our lad, in the sky. Spent 8 years in the cages, had time to think and plan. Although being locked away a boy, I walked out a man. There's only one thing that I learned while in a cell I lay. The Brits will never leave us, not until they're blown away. Jockey Allah, sing up the rhyme.
Up the rhyme, sing up the rhyme.
The summer sails in the sky. Through the days of hunger strike, I watch my comrades die. While in the streets of Belfast, you can hear a woman cry.
E allora 13:04, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in diretta, lo ricordiamo, siamo in compagnia di Silvia Calamati, Raymond McCartney e tutti gli altri che parteciperanno all'iniziativa di questo pomeriggio, Roma ricorda Bobby Sands. E allora la parola adesso va a Raymond, che è attualmente un deputato presso il Parlamento nordirlandese, ma insomma ha una diciamo una militanza alle spalle piuttosto notevole, quindi gli chiederemo anzitutto di raccontarci un po' brevemente la sua storia, anche per capire un po' diciamo quello che hanno passato migliaia e migliaia di uomini e donne in Irlanda del Nord.
Can you tell us briefly your story, you know, where you come from?
Well, first of
short
all, sentence. Yeah, sure, sure. Thank you very much for the opportunity for doing this radio interview. My name is Raymond McCartney. I'm a native of Derry City, which is the second largest city in the north of Ireland. I suppose my upbringing was no different from many teenagers of my generation.
Ok, innanzitutto grazie per questo invito a questa trasmissione. Io vengo da Derry in Irlanda del Nord, la seconda città dell'Irlanda del Nord, più grande dell'Irlanda del Nord, e per quanto riguarda insomma la mia storia, credo che la mia storia non sia diversa da quella di tanti altri di tante altre persone come me.
We lived in a state which denied us our national identity and also our democratic entitlements as citizens. And in the late 1960s, a mass movement demanding equal citizenship was founded, and many of us young people found ourselves identifying with it.
Ok, io sono vissuto insieme a tante altre persone in uno stato, quello dell'Irlanda del Nord, che negava diciamo la nostra identità nazionale, che violava quelli che erano fondamentali diritti, e a causa di questo alla fine degli anni 60 nacque un movimento per rivendicare, per fare in modo che noi potessimo riappropriarci di questi diritti.
The state, the government, which was dominated by a single party, refused to listen to the demands of the civil rights movement. And indeed they reacted in a very violent and oppressive manner.
Il governo che a quel tempo reggeva l'Irlanda del Nord, era formata da un unico partito, si rifiutò di ascoltare le richieste legittime che noi facevamo e reagì in modo molto violento.
The police service and indeed the sort of paramilitary groups which were under the unionist control effectively became organs of the state to suppress nationalists and republicans.
E la polizia dell'Irlanda del Nord, assieme ai gruppi paramilitari che erano in qualche modo controllati dai partiti unionisti, diventarono praticamente il braccio armato dello Stato per reprimere le nostre richieste.
Our generation then believed that unless the state would give us our demands, then we would stand up and defend ourselves. And indeed, we would ensure that our demands would be realized by whatever means possible.
E la nostra generazione giunse perciò alla conclusione che o lo Stato riconosceva i nostri diritti e metteva in atto appunto il riconoscimento di questi diritti, o altrimenti noi avremmo fatto in modo di riprenderci quello che era nostro con qualsiasi mezzo fosse possibile.
And because of the failure of democratic institutions and democratic norms, then people believed that the only way to achieve our demands was through armed resistance. So many young people joined the Irish Republican Army.
E a causa del fallimento appunto della messa in atto di istituzioni democratiche, la nostra generazione decise che l'unico strumento a quel punto ci rimaneva era quello di iniziare la lotta armata, e così molti giovani entrarono a far parte dell'esercito repubblicano irlandese.
The state reacted by introducing internment without trial in 1971. They also resorted to armed actions on the street, and indeed physical brutality. And this culminated in the 30th of January 1972 in Derry, which later became known as Bloody Sunday.
Lo Stato reagì attraverso un internamento senza processo, e con migliaia di persone imprigionate senza essere passate davanti ai tribunali, e con azioni armate per la strada, con una violenza fisica contro la popolazione che culminò in quel terribile giorno, il 30 gennaio del 1972, conosciuto tutto il mondo come Bloody Sunday.
On the march that day there was over 30,000 people demanding to be treated as equal citizens. For many of us, this was the last attempt to ensure that the state could give in to the demands or realize the demands of equal citizenship.
Alla marcia quel giorno, il 30 gennaio del 1972, c'erano 30.000 persone, e per noi quel giorno fu l'ultimo tentativo che lo Stato aveva per riconoscerci come cittadini uguali, e l'ultimo tentativo per avere i nostri diritti riconosciuti.
Our sense of hope, our sense of idealism that clashed that day with the military might of the parachute regiment in Derry.
Il nostro senso di, le nostre speranze, i nostri ideali quel giorno furono completamente, finirono sotto la forza e la violenza di quella forza specializzata, di quel reggimento specializzato dell'esercito britannico, che erano appunto i paracadutisti che aprirono il fuoco il giorno di Bloody Sunday.
In a period lasting less than 20 minutes, the British Army effectively murdered 14 unarmed civilians and wounded many, many more.
In uno spazio di tempo brevissimo, solo 20 minuti, l'esercito britannico uccise 14 persone e ne ferì moltissime altre.
Whatever doubts or whatever fear that many people, myself included, about entering into armed struggle, with all the dangers and all the concerns that would have had for us, that was the straw which broke the camel's back, and I, like many others, joined the IRA within the coming weeks.
Quel giorno rappresentò un punto di non ritorno nella storia dell'Irlanda del Nord, perché al di là dei dubbi o le paure che tanta gente come me poteva avere nei confronti della dell'entrare a far parte di un esercito repubblicano, di impegnarsi nella lotta armata, essendo un punto di non ritorno, praticamente la decisione fu presa da molti, compreso me.
And for the next 20-25 years, we knew nothing but armed struggle, oppression, conflict, and with that the pain and suffering that violence brings, and in particular grief that it brings to many, many families and families on all sides of the conflict.
Per 20-25 anni quello che abbiamo conosciuto è stata appunto la lotta armata, l'oppressione, il conflitto e soprattutto il dolore e la sofferenza che tutto questo ha comportato per così lungo tempo, non solo a noi ma anche alle nostre famiglie.
As a result of being a member of the RA, I found myself being imprisoned on a number of occasions by the British government.
A causa appunto della mia scelta, io sono stata incarcerata diverse volte dal governo britannico, la mia scelta di entrare a far parte dell'IRA.
I was interned without trial, and from 1977 until 1994 I spent 17 years mainly in the H blocks of Lancash as a result of a conviction in the no jury double law courts.
E io sono stato internato senza processo, cioè sono stato richiuso in carcere senza avere diciamo una giuria che decidesse riguardo al mio caso, e dal 1977 al 1994 ho passato 17 anni in carcere, e ricordo che appunto con l'internamento non c'è possibilità di difesa e praticamente non c'è una si viene internati direttamente, presi dalle strade, sbattuti in carcere.
In the Hitch Blocks and in the Armagh Women's Prison there was a protest to force the British government to recognize us as political prisoners.
Sia nei blocchi H di Lancash che nel carcere femminile di Armagh cominciò a un certo punto una protesta perché il governo britannico ci riconoscesse come prigionieri politici, perché lo status di prigioniero politico era stato abolito.
And because the men prisoners refused to wear a prison uniform, we were held in solitary confinement without our clothes for 4 years, and we were effectively on what became known as the blanket protest, because our only means of clothing was to wrap ourselves in our bedclothes.
E in quegli anni, durante questa protesta, noi siamo stati isolati, siamo stati messi in solitary confinement, cioè appunto in isolamento, siamo stati tenuti nelle nostre celle senza vestiti, perché la nostra protesta consisteva appunto nel non indossare l'uniforme del carcere che ci avrebbe equiparato a criminali comuni, e vivere nudi con solo appunto una coperta per coprirci, e per questo motivo siamo diventati conosciuti intorno al mondo come gli uomini coperte, blanket men.
In 1980, in October 1980, I was one of seven men and later joined by three women from Armagh who went on hunger strike for 53 days.
Nel 1980, nell'ottobre del 1980, io ho fatto parte di un gruppo di sette uomini che diettero inizio a uno sciopero della fame che fu portato avanti per 53 giorni e che a un certo punto fu accompagnato anche dalla protesta, lo sciopero della fame, di tre donne del carcere femminile di Armagh.
On the 18th of December, which was the 53rd day of the hunger strike, we ended the fast because the British government had supplied us with a document which, if had it been implemented in good faith, would have ended the protest.
18 ottobre del 1980 decidemmo di sospendere lo sciopero della fame appunto dopo 53 giorni perché Londra ci fece recapitare un documento che se fosse stato attuato, diciamo, in buona fede, avrebbe portato alla sospensione, appunto, dello sciopero.
And because of the British government's refusal to implement the terms of the agreement, Bobby Sands, who was the leader of the prisoners, then decided, after consultation, that there would be a second hunger strike, which commenced on the 1st of March 1981, and which he led.
A seguito, appunto, del rifiuto al governo britannico di mettere in atto quello che aveva promesso, le proposte che aveva sottoposte ai prigionieri, Bobby Sands decise di iniziare il 1 marzo del 1981 un secondo sciopero della fame.
On the 9th of April 1981, Bobby Sands, while on hunger strike, was elected to the British Parliament, and he received over 30,000 votes from the electorate in his constituency.
Il 9 aprile del 1981 Bobby Sands, sebbene avesse cominciato lo sciopero da oltre un mese, riuscì ad essere eletto al Parlamento di Westminster, ottenendo oltre 30,000 voti.
The British government's attempt, led by the then Prime Minister Margaret Thatcher, her policy of criminalization lay in tatters. The international community in particular knew that the prisoners in the Hitch Blocks in Armagh prison were not criminals, indeed they were political activists.
E questa vittoria di Bobby Sands, una vittoria politica, rappresentò la sconfitta della politica del governo britannico condotto da Margaret Thatcher nei nostri confronti, quella politica che aveva cercato di presentarci e di ridurci a dei criminali comuni. E questo grazie, appunto, alla vittoria di Bobby Sands. Non eravamo dei criminali, ma avevamo quello status politico che alla fine c'era stato riconosciuto dalla nostra gente.
Tragically, the British government refused to recognize this.
Purtroppo il governo britannico si è rifiutato di riconoscere questo.
And on the 5th of May, on his 66th day on hunger strike, Bobby Sands died.
E a causa di questo rifiuto Bobby Sands continuò ovviamente lo sciopero della fame e dopo 66 giorni morì nel carcere di Roncash il 5 maggio del 1981.
And between that date, the 5th of May, and August 1981, 9-hour Republicans died, and they included Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patty O'Hara, Joe MacDonald, Martin Hurston, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee and Michael Devine.
Appunto, il giorno della morte di Bobby Sands, 5 maggio del 1981 e il 20 agosto del 1981, altri 9 giovani prigionieri si lasciano morire di fame, e Francis Hughes, Raymond McCreesh, Joe MacDonald, Patsy O'Hara, Mickey Devine, Martin Hurston, Kieran Doherty, e spero di averli detto tutti.
The hunger strike ended on the 3rd of October 1981.
Lo sciopero della fame, il secondo sciopero della fame, quello che Bobby Sands aveva cominciato, finì il 3 ottobre del 1981.
The British policy of criminalization was smashed.
E la politica di criminalizzazione che il governo britannico aveva usato nei nostri confronti risultò essere assolutamente perdente.
And for the next number of years, we as political prisoners continue to struggle to ensure that the conditions which we endured in prison were reflective of our political status.
E da quel momento in poi, nei 20 anni che seguirono, noi prigionieri abbiamo cercato di continuare a portare avanti la nostra lotta, perché questo status politico che rivendicavamo e che aveva portato alla morte di 10 nostri compagni venisse assicurato, venisse riconosciuto.
Bobby Sands once said that the British wanted Long Cash to become the breaker's yard, where our spirits and our will to resist would be crushed.
Bobby Sands un giorno disse che il governo britannico voleva che il carcere di Long Cash diventasse praticamente il nostro il luogo in cui i nostri ideali e la nostra resistenza sarebbe stata completamente distrutta.
For us it became the opposite. It became a builder's yard where we could become more and better activists, understand our struggle better and educate ourselves for the many challenges which we knew lay before us.
Per noi invece Long Cash è stato tutta un'altra cosa, è stata una sorta di cantiere in cui noi prigionieri repubblicani siamo cresciuti, ci siamo formati, siamo riusciti a capire cosa dovevamo fare per portare avanti la nostra battaglia, la nostra lotta in modo sempre migliore e costruttivo.
Now, 32 years on, the deaths of the hunger strikers, that period in our history.
Dopo 32 anni, le morti dei nostri compagni, degli hunger strikers e quel periodo di storia che abbiamo vissuto
remains one of the moments in time which defined our struggle and indeed helped Republicans to become the dominant political force which we are now in Ireland.
Per noi quella 32 anni dopo quel periodo, il periodo di scioperi della fame, è stato uno dei momenti forti, fondamentali della nostra storia, della nostra lotta. Ha definito le linee della strategia che dovevamo mettere in atto e ha aiutato i repubblicani a capire dove dovevano andare, che cosa volevano fare.
From my release in 1994.
For your?
Release from prison.
Ah, sì.
Yep. In 1994, I have been active in Sinn Féin. I am now a member of the Assembly in Stormont, and I see my actions today as performing the same actions which I was when I was an IRA volunteer.
Dal mio rilascio nel 1994 sono entrata a far parte dello Sinn Féin e oggi sono un membro del Parlamento nordirlandese di Stormont e considero le mie azioni, il mio modo di agire assolutamente uguali a quelle che conducevo quando ero un membro dell'IRA.
In struggle, people must use the tactics required at a particular time to achieve your political objectives.
Quando si porta avanti una lotta, bisogna usare delle tattiche che devono essere consone al momento della lotta che si sta portando avanti.
That remains a big challenge for Republicans. That is our ability to employ the correct tactics at the correct time. For an achieved outcome.
E rimane una grossissima sfida per noi repubblicani, proprio questa, molto molto difficile, quello di utilizzare le tattiche giuste, le tattiche più consone per raggiungere i nostri obiettivi a seconda del momento che viviamo.
I hope that gives some insight into who I am and indeed who Republican activists are.
E spero che questa mia presentazione sia stata abbia chiarito insomma chi sono, da dove vengo e quali sono insomma le strategie del movimento repubblicano oggi.
Beh, direi che è stata piuttosto esaustiva e abbiamo credo pochissimi minuti ancora a disposizione. Una cosa volevo chiedere a Raymond prima di chiudere, parte che fa un po' impressione vedere come una persona che 30 anni fa non aveva neanche uno status da prigioniero adesso è un autorevole riconosciuto membro all'interno del Parlamento del proprio paese. Quello che volevo chiedere proprio in virtù della sua esperienza di vita, dei 17 anni passati in carcere, è questo: il Movimento Repubblicano Irlandese ha sempre avuto un progetto inclusivo per quanto riguarda il futuro dell'Irlanda.
Inclusivo.
Un'Irlanda laica, indipendente, socialista, dove non ci sono separazioni di religione, di etnia, eccetera, eccetera. Quello che mi chiedevo è in che maniera, in un contesto in cui perlomeno non c'è più la guerra, ci si può relazionare a persone o diciamo a istituzioni che comunque sono stati i protagonisti di pagine tanto, tanto dure della sua storia, sua e di tante e tanti altri, insomma.
The Republican Project ideal is a united Ireland, a socialist and with no differences in religion, equal Ireland. How is it possible now to achieve this, to approach people and to go around this ideal and approach institutions so that you know this ideal can come true?
Under the agreement made between the parties, a united Ireland is now achievable. All our political programs in the north are designed to ensure that citizens are treated in an equal manner. All citizens are equal before the law, and that all citizens are subject to the best possibilities of health, education and housing.
In base all'accordo del Venerdì Santo, l'accordo del Venerdì Santo riconosce in linea di principio la possibilità di giungere a un'Irlanda unita. Tutti i partiti, riconosce che appunto tutti i partiti politici devono lavorare in un progetto di nuova Irlanda del Nord in cui tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e siano soggetti a una legislazione che riconosca loro un'assistenza, un'educazione, un'assistenza medica, dei diritti che fino ad oggi non sono stati messi in pratica.
To those that are opposed to the concept of a unified state, then it is our responsibility to show them that Ireland organized as a single entity in terms of our economy, our health systems, our education systems will serve people better than a partitioned state and two systems of everything.
E per coloro che si oppongono invece all'idea di un'Irlanda unita, nei confronti di queste persone noi abbiamo la responsabilità di dimostrare che una futura Irlanda unita, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, assistenza dell'educazione e dell'istruzione, sarebbe un'entità che garantirebbe in modo migliore diritti uguali a tutti i cittadini di quanto invece sta succedendo ora con un paese diviso.
Increasingly, many people who in the past opposed the notion or concept of a United States are now engaging in dialogue as to what is the best way forward, because there has been examples of where the government in Belfast and Dublin have cooperated to make education, health better.
E ci sono sempre più persone che in passato si opponevano appunto all'idea di un'Irlanda unita che stanno cambiando idea, si impegnano anche in qualche modo in un dialogo in questo senso, per convincere anche altre più persone, perché ci sono degli esempi pratici dalla firma dell'accordo di pace del Venerdì Santo che dimostrano come i governi di Dublino e il governo di Belfast insieme possano mettere in atto appunto dei progetti per migliorare le condizioni delle persone rispetto al passato.
Va bene, credo che siamo fuori tempo massimo, benissimo. Allora, noi abbiamo provato a fare un po' una rapida cavalcata per gli ultimi 30 anni di storia dell'Irlanda del Nord attraverso il libro di Silvia qui Belfast, attraverso le parole di Raymond. Ricordiamo che l'appuntamento live con loro è per questo pomeriggio alle ore 18 qui a San Lorenzo in via dei Volsci. Credo ci sia un ultimo intervento prima di chiudere, no?
Prima di salutarvi lo farò anche oggi, ma volevo ringraziare alla radio le persone che hanno organizzato questa iniziativa, la seconda che facciamo. Ovviamente ci sono delle persone che sono per me dei punti di riferimento molto forti, sono persone che, senza le quali non solo questa iniziativa, ma anche la lotta in Italia per mantenere viva la memoria storica, per dimostrare solidarietà all'Irlanda, può avvenire. E io faccio quello che posso dal punto di vista dei media come scrittrice, però ci sono altre persone che lavorano in altri ambiti. C'è questa sinergia molto bella, molto forte, che ha permesso l'iniziativa che faremo oggi, e voglio appunto ringraziare Cristiano Armati, senza il quale, diciamo, lo dico sempre, ma è vero, senza il quale non sarebbe stato possibile avere in Italia una conoscenza della figura di Bobby Sands a livello, non dico a livello accademico, ma proprio a livello popolare. Se qua a San Lorenzo c'è un murale dedicato a Bobby Sands è perché grazie ai libri che lui a quel tempo mi ha permesso di pubblicare, il verbo è stato diffuso. Poi vorrei ringraziare tantissimo Alessandra Carmenati e il gruppo di Ketamon, con cui abbiamo praticamente una conoscenza ormai storica, ormai è entrata nella nostra memoria collettiva la manifestazione anti-internamento che ci vedeva tutti assieme a Belfast tanti anni fa, con il manifesto di Ketamon, il banner, lo striscione di Ketamon a Belfast mi faceva sentire a casa, perché insomma parlare romano a Belfast in quei tempi, con i soldati per le strade, insomma, e sono tutte persone che, voglio dire, sono passati così tanti anni, siamo tutti qua, le rughe avanzano, però insomma la volontà di continuare a parlare di questo paese è molto forte. Mi viene a dire che veramente San Lorenzo è un Irish land ormai, è stata praticamente colonizzata dall'Irlanda, e questo veramente mi fa tanto piacere. Adesso lascio la parola a Cristiano, che vuole pubblicizzare questa iniziativa che si inserisce nell'evento di stasera.
Beh, buongiorno a tutte e a tutti, e certo grazie a Silvia, ma devo dire, non penso proprio che Bobby Sands sia noto per merito mio, ma insomma no, ci tenevamo a sottolineare come nell'organizzare questi eventi dedicati appunto all'Irlanda, a Bobby Sands, abbiamo sempre cercato di seguire anche un filo rosso internazionalista, cercando di indagare quelle realtà nel mondo ancora impegnate in una lotta dove elementi di rivendicazione diciamo nazionale si sposano anche a un progetto sociale, socialista, di costruzione di una società, un'identità. Per questa ragione due anni fa abbiamo avuto graditi ospiti la comunità curda romana. Quest'anno ci è sembrato doveroso dare voce il più possibile alle problematiche del paese basco. Infatti il comitato Un Caso Basco a Roma, a pochi giorni dall'estradizione di Lander Fernandez, sarà tra i protagonisti. In maniera particolare, però, convinti che il ricordo, a partire dal ricordo di Bobby Sands, viva sempre attraverso le lotte, altrimenti diventa una cerimonia un po' polverosa e insomma che lascerebbe il tempo che trova, allora la lotta che abbiamo deciso di sposare è una lotta portata avanti da un gruppo che si chiama Irish Friend of Palestine, e un progetto che si chiama Light for Gaza. In che cosa consiste questo progetto? progetto. Ecco, non ci sono soltanto i bombardamenti israeliani a uccidere in Palestina, ma sono veramente numerose le vittime dovute alla mancanza di energia elettrica, che a Gaza in maniera particolare viene erogata 2 ore al giorno circa, ma tra l'altro in orari anche non prevedibili, non codificati. Questo significa che specialmente nei campi profughi, dove la situazione magari è molto precaria, si usano molto le candele, le usano molto i bambini per andare a scuola, gli incendi sono all'ordine del giorno e anche le vittime di questi incendi sono davvero numerosi. E allora come Red Star Press, che è un progetto cooperativo di cui io mi occupo in realtà di tenere le fila di quella che è la programmazione editoriale, oggi devolverà, come sta facendo nel corso di tutta la campagna anche in altri appuntamenti, il 50% del prezzo di copertina proprio per supportare questo progetto. Si tratta di acquistare in buona sostanza dei pannelli solari, ogni pannello solare costa 15 euro, e ogni pannello solare potrebbe garantire, diciamo, l'autonomia per quanto riguarda la luce di almeno di una stanza. Ecco, l'idea è quella di acquistare 6.000 pannelli solari, al momento ne sono stati acquistati soltanto 1.000. Ci tengo a ricordare che non si tratta, come dire, di beneficenza, ma si tratta davvero di partecipare a una lotta, perché chiunque si sia un po' interessato all'argomento sa benissimo che portare del materiale a Gaza significa comunque imbattersi in una guerra, direi, perché le forze di occupazione israeliane non è che sono lì per caso e non è che non fanno nulla per impedire che i progetti come questo vadano a termine. E quindi ecco, noi vorremmo contribuire affinché gli Irish Friends of Palestine riescano a introdurre questi 6.000 pannelli solari a Gaza. Come dicevo, al momento ne sono stati acquistati 1.000, vogliamo arrivare a questi altri 5.000, e quindi ci piace invitare tutte e tutti all'iniziativa che dalle 18 in poi vedrà Via De Volsci chiusa al traffico. Ci sarà il dibattito, ci sarà la musica e soprattutto ci sarà l'idea che grazie a Light for Gaza Bobby Sands vivrà in ogni tenda palestinese che verrà illuminata con questi pannelli solari.
Benissimo, allora un ulteriore motivo per essere presenti oggi pomeriggio. Noi chiudiamo qui quando sono le 13:40, fra poco prosegue la normale programmazione del sabato di Radio Onda Rossa, Dagli pure te, Radio Africa e poi tutto il resto. L'appuntamento per il pomeriggio invece con Raymond, Silvia e Cristiano, tutta la crew di Ketamon che continua a partecipare per fortuna alla vita di questa radio, è qui a San Lorenzo a partire dalle ore 18. Chiudiamo con una canzone che insomma non è proprio come tutte le altre. Ancora grazie a tutte e tutti per l'ascolto.